ci sono diversi teorici che dicono che è un assetto difensivo, cioè una specie di costruzione, un guscio protettivo in cui verso l'esterno cerco tutte queste attenzioni per mascherare quella che è, a detta di molti, e io concordo, è il vero dramma del narcisista, che è la paura drammatica del fallimento.
Sfortunatamente per la psicologia, tutti pensano di essere psicologi. Avrà sicuramente ragione Jean Piaget, che ha scritto questa frase, e psicologo lo era davvero. Ma allora, noi comuni mortali, che facciamo con quel bisogno di capirci qualcosa, di comprendere, spiegare e raccontare quello che tutti pensiamo e proviamo? Io sono Daniela Collu e questo è Sigmund, un podcast del Post che ha, come me, il pallino della psicologia. In ogni puntata, grazie all'aiuto di un ospite professionista, affrontiamo un tema cercando di capire e approfondire argomenti, linguaggi, confini e nomi di ciò che ci passa per la testa, per fare chiarezza e sciogliere le complessità. Oggi, insieme al professor Fabio Madeddu, che è psicanalista, psichiatra e professore ordinario di psicologia clinica all'Università Bicocca di Milano, approfondiamo un tema che è capace di essere contemporaneamente sia una moda che un tabù. Cioè qualcosa di cui si parla improvvisamente tantissimo, soprattutto nell'ambito delle relazioni sentimentali e nell'ottica dell'autorappresentazione, molto visibile sui social. E allo stesso tempo è un tema di cui non si riesce mai a parlare in un modo neutro, esaustivo e non giudicante. Parliamo di narcisismo. Buongiorno professore, benvenuto.
Buongiorno a lei, buongiorno a tutti.
Come sempre, professore, partiamo dalle basi. Il narcisismo è la tendenza e atteggiamento psicologico di chi fa di se stesso, della propria persona, delle proprie qualità fisiche e intellettuali, il centro esclusivo e preminente del proprio interesse e l'oggetto di una compiaciuta ammirazione, mentre resta più o meno indifferente agli altri, di cui ignora o disprezza il valore e le opere. Questa è la definizione che ne dà l'Enciclopedia Treccani. Ma sappiamo che è un tema antichissimo, è molto radicato nel racconto delle cose umane. Da dove viene il concetto di narcisismo?
L'introduzione che lei ha fatto in realtà non riguarda solo come noi guardiamo adesso il narcisismo, ma è fin dalle origini. È un tema estremamente controverso, fin dalla sua costruzione, diciamo così. Come tutti sanno, la sua costruzione non è legata alla psicologia o alla psicanalisi o a temi del genere, ma è naturalmente mitologica, e ci sono immagini che sono talmente viste e straviste, come Caravaggio eccetera, quasi da essere sovraesposte. In sé l'origine è quella, è il mito, e il mito contiene una trama iniziale semplice, che è quella del nostro bellissimo adolescente o tardo adolescente che si nega a chiunque, soprattutto a Eco, ma in realtà a chiunque gli si avvicini, per innamorarsi perdutamente di se stesso fino a lasciarsi morire sulla sponda. In realtà ci sono tutta una serie di versioni antecedenti e successive che complicano mano a mano la situazione. La fortuna nel nostro campo, nel campo più psicologico del narcisismo, viene a articolarsi verso la fine dell'Ottocento, come molte delle cose che noi ci trasciniamo in molte delle discipline scientifiche o vicine, con tutto l'avvento della rivisitazione della medicina di quel tempo, eccetera, 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 attraverso la sessuologia. Perché attraverso la sessuologia? Perché la medicina positivista si apre alla rivisitazione della sessualità in maniera apparentemente laica, neutra, e in questo senso usa il mito di Narciso per descrivere l'attrazione per se stessi, per cui attraverso masturbazione eccetera eccetera, o qualcuno di identico a se stessi, e quindi l'uomo erotico. Naturalmente sappiamo tutti che non era esattamente un periodo politicamente corretto dal punto di vista del genere. Per cui l'omosessualità, l'amare se stessi, l'eccitazione a guardare se stessi o simili. Lì attorno nasce il narcisismo, che riprende, naturalmente trova spunto dal mito stesso, perché si presta. Naturalmente il narciso che si guarda e si innamora di se stesso e non può raggiungersi costituisce uno delle architravi del tema in sé. Su questo tema, che già in realtà era diffuso in quel periodo nella letteratura contemporanea, basti pensare a Oscar Wilde, al ritratto di Dorian Gray, quindi qualcuno che guarda, la paura di invecchiare, vuole rimanere sempre attraenti e desideranti, Freud prende questa parte iniziale, la rovescia. Da un certo punto di vista non è più l'attrazione fisica immediata, ma diventa qualcosa di psicologico. Questo è il colpo di genio. Attraverso un saggio molto complesso, che è addirittura più di un secolo fa, del 1914, che è abbastanza noto per gli addetti ai lavori, naturalmente, ognuno ha le proprie riferimenti, introduzione al narcisismo. E da qui parte, ma la storia continua a essere controversa.
Nell'analisi del narcisismo in ottica clinica, arriviamo alla definizione su cui più o meno si è concordi oggi. Le persone affette da tale disturbo della personalità in maniera più o meno grave tendono a esagerare le proprie capacità e i propri talenti, sono costantemente assorbite da fantasie di successo illimitato, manifestano un bisogno quasi esibizionistico di attenzione e di ammirazione. Sono incapaci di riconoscere e percepire i sentimenti degli altri, tendono a sfruttare il prossimo per raggiungere i propri scopi o per poter ingrandire se stesse. Bisogna però introdurre il concetto di spettro narcisistico, cioè di un continuum che va dal narcisismo sano, che riguarda quelle persone carismatiche, sicure di sé, con una forte personalità e a cui piace ricevere complimenti, fino alle forme più patologiche, in cui il grado di grandiosità, la mancanza di empatia e il contatto con la realtà propria e degli altri assumono tratti problematici. Questa estremità dello spettro, possiamo chiamarlo disturbo?
Sì, attualmente sì. Diciamo che c'è stata una grossissima influenza del pensiero freudiano fino agli anni 60-70. Dagli anni 60-70 molti dei concetti freudiani sono stati rivisitati e in qualche modo modificati dal sapere successivo della clinica, in cui c'è dentro la psichiatria, la psicologia e discipline lì vicino. La sua domanda, per rimanere specifici, è: attualmente si tende a pensare che sia e ci sia un disturbo specifico, disturbo narcisistico, e questo è legato anche alla fortuna che adesso stiamo lievemente tramontando dell'approccio classificatorio di quegli anni. Tradotto in altri termini, a un certo punto la psichiatria, soprattutto nordamericana, si è trovata di fronte alla necessità di classificare quello che succedeva. Perché? Pensate al dopoguerra, dopo la Seconda Guerra Mondiale, ma anche al Vietnam, a reduci, veterani, indennità, eccetera, eccetera. Dico, come facciamo? Dovete darci dei criteri. Come facciamo a dire che questo è depresso? Come facciamo a dire che questo è narcisista, non narcisista o borderline? E allora entrando dei criteri condivisibili, tutte le riflessioni antecedenti, ripeto, molto complicate, tendono, come dire, a asciugarsi, cioè rimangono, come quando passiamo qualcosa in un colino, rimane l'aspetto più descrittivo, forse più superficiale, ma condivisibile. E qui nasce, attorno a molti studiosi degli anni Ottanta, dicono: ma qual è la caratterizzazione di quello che noi abbiamo sempre chiamato narcisista? E alcune cose rimangono, altre no. Quelle che rimangono sono, e alcune sono imparentate con il mito originario, la difficoltà a amare gli altri, la tendenza naturalmente, che forse è quella che coglie più l'attenzione di tutti, a essere egocentrici, la mancanza di empatia, la tendenza a sfruttare l'altro e la tendenza a avere delle fantasie di grandiosità. Poi questi sono criteri più definiti, si circoscrive per così dire una tematica su cui da lì in poi nascono tutta una serie di approfondimenti successivi. È una specie di punto di svolta dal punto di vista concettuale. E quindi parte un disturbo narcisistico che è riconosciuto dalla nomenclatura ufficiale fino a questi anni. Ma la cosa non si è ancora del tutto depositata.
Facciamo a distinguere i momenti, insomma, le situazioni in cui questi aspetti che lei ha raccontato, quindi il desiderio di grandiosità, un eccessivo bisogno di riconoscimento da parte degli altri, la voglia di stare al centro dell'attenzione, insomma, tutte le caratteristiche che riconosciamo ai narcisisti, quando passano da una situazione appunto accettabile perché sono caratteristiche che appartengono alla sua personalità e quando invece diventano patologiche?
Se noi rimaniamo in senso stretto al disturbo che citavamo prima, cioè al disturbo narcisistico di personalità, ci sono dei criteri specifici. Cioè è dentro o fuori il sistema, non va per sfumature.
Quali sono?
Sono 5-6 criteri su 9. La cosa complicata è che questo non è un elenco che ci dà una gradazione di severità. Per cui da un certo punto di vista è una diagnosi che viene a essere sovradimensionata e poco raffinata. Ci sono 2 o 3 cose che ci danno un'indicazione più specifica, più artigianale. Una è la tendenza allo sfruttamento dell'altra persona. La seconda è la assoluta tendenza o sensazione che l'altro ha di non essere visto. Beh, la mancanza di empatia. Questo è un tema che poi, quando entriamo nel lavoro più clinico, può essere sfuggente, perché in realtà contemporaneamente i narcisisti possono essere estremamente affascinanti. E quindi dare la sensazione di occuparsi molto di noi, ma in realtà all'interno dell'occuparsi di noi non sentiamo mai quel prendersi cura davvero di noi. Capisco che detto così può suonare un po' strano, Uno dei marker, per esempio, può essere l'assoluta refrattarietà alla mediocrità. Ci sono persone che hanno bisogno comunque di, in qualsiasi situazione, di essere al centro dell'attenzione, non solo e unicamente per l'aspetto fisico, che pertiene più, qui complichiamo le cose, introduciamo a quello che viene definito in letteratura del subestrionico, proprio all'affascinare le persone attraverso i propri successi, che solitamente non sono neanche particolarmente eclatanti, piuttosto che aspetti di colpire l'immaginazione dell'altro, raccontarsi in maniera grandiosa, essere pieni di successi, eccetera, eccetera, eccetera. La soglia che lei mi chiedeva, quando si supera di solito si tende a pensare che ci deve essere sicuramente questo aspetto di mancanza di empatia, deve essere abbastanza rilevante la grandiosità. A cosa si intende per grandiosità? C'è una forma esibita di grandiosità che tutti noi più o meno conosciamo e c'è una forma più nascosta, sono fantasie di successo di quella variante del narcisismo che è chiamata nel linguaggio contemporaneo il narcisismo vulnerabile o fragile. Per dare un'idea, attualmente si tende a considerare la presentazione del narcisista classico, arrogante, presuntuoso, grandioso, noioso, eccetera, eccetera, sì. E la presentazione del narcisista più ritirato, più fragile, che non è tanto attento a primeggiare, ma è attento della mancanza di attenzione da parte degli altri e soffre, diciamo così, nascostamente.
C'è un'ossessione dunque per il feedback, per il ritorno della propria immagine, della propria presenza nei confronti dello sguardo altrui. Quello parte, di solito, dalla cosiddetta ferita narcisistica e quindi da una ferita che forse appartiene all'infanzia.
La psicologia contemporanea tende attualmente a privilegiare molto il tema delle ferite o dei traumi infantili. È un tema estremamente delicato, come lei sa, come forse gli ascoltatori sanno, come dire, nel linguaggio tradizionale la questione che si pone era: prima si pensava che ci fosse un qualche cosa di sbagliato internamente, troppa aggressività, troppo desiderio, e poi si è passato a, diciamo così, dall'altra parte a tentare di riconoscere in aspetti educativi, traumatici, la fonte di ogni cosa. Perché è un termine difficile da maneggiare. Detto questo, sempre per rimanere il meno complicato possibile, sul narcisismo specifico si tende a pensare che ci possa essere un qualche cosa di educativo, non tanto di traumatico. Il trauma vero all'abuso sessuale fisico pertiene più ai disturbi borderline e un po' a quelli antisociali. Più un iperinvestimento freddo, gelido, su al bambino che deve soddisfare, questo più o meno è la cultura che condividiamo tutti, gratificare un po' dei desideri genitoriali di eccellere. Solitamente può esserci una specie di piccolo talento del bambino o della bambina, più i bambini delle bambine a dire il vero, su cui questo piccolo talento, che magari è un qualcosa che tutti noi abbiamo, c'è un iperinvestimento. Allora diventa il perno su cui nella fantasia del bambino si crea una grandiosità, un'attesa di successo, quasi una convinzione interna di successo che tende a annacquare tutto il resto. Per cui non tanto una ferita come abuso, quanto una ipervalutazione senza tanto affetto, un'attesa di trionfo e una sorta di innesto solitamente su alcuni piccoli talenti, niente di che, su cui però le cose si costruiscono.
Eccessive aspettative da parte dei genitori, magari nello sport o nei primi successi scolastici, e invece il suo contrario, quindi la mancata attenzione in età evolutiva da parte dei genitori, può provocare lo stesso risultato poi?
Il problema di queste riflessioni è che mano a mano si allarga il campo e diventano sempre più aspecifiche. È come dire, diventano fattori di rischio, non mai fattori causali. Per cui la risposta da un lato è possibile. Ma naturalmente, come dire, se le dico è possibile che vada in questa direzione e in altre 10 direzioni di disagio, certo. Per cui non è una specificità. È lievemente più specifica la iperattenzione su un tema senza calore, la pretesa di affermazione narcisistica, più che la mancanza di attenzione. Però anche la mancanza di attenzione ha senso, perché se noi ragioniamo insieme, la mancanza di attenzione può dare il via alla sensazione che il bambino debba far da solo, debba essere lui a essere iperattento a se stesso e quindi andare verso lo stesso esito.
Quante forme di narcisismo patologico esistono? Ce n'è una più manifesta e ce n'è una invece che tende a essere meno visibile?
Possiamo ragionare in questi temi. Su una sorta di ipotetico diagramma, sulla linea orizzontale nei poli possiamo mettere quella grandiosa, presuntuosa, fastidiosa. Anche nei suoi livelli di gravità può essere un po' pericolosa, e poi magari ci torniamo. E sull'altro polo quella più nascosta, più fragile, più evitante, più timida. Spesso c'è confusione fra una timidezza patologica e un narcisismo fragile e vulnerabile. Sul versante grandioso, per esempio, la mancanza di riguardo verso l'altro, la tendenza allo sfruttamento, l'esibizionismo, può contaminarsi di aspetti sempre più antisociali. Come dire, quando lei citava lo spettro, possiamo dire che c'è un narcisismo che può essere lievemente fastidioso nella nostra vita comune e qualcuno può avere tratti narcisistici e mano a mano scendere e sentiamo che è sempre più controllante, faticoso, eccetera, eccetera. E sull'altro versante, una lieve inibizione sociale, un po' la tendenza a essere molto attenti alle critiche fino a un ritiro vero e proprio, e ogni tanto i ragazzi o gli adolescenti lo manifestano in maniera molto forte.
La creazione di una personalità che soddisfi dunque le aspettative degli altri è una specie di costruzione dell'ego, potremmo chiamarlo così?
Anche questa è una buona domanda. Ci sono diversi teorici che dicono che è un assetto difensivo, cioè una specie di costruzione, un guscio protettivo in cui verso l'esterno cerco tutte queste attenzioni per mascherare quella che è, a detta di molti, e io concordo, è il vero dramma del narcisista, che è la paura drammatica del fallimento. È come se il narcisista a priori fosse talmente terrorizzato da questa possibilità da imporsi di non fallire mai, quindi di non cimentarsi mai autenticamente. Dobbiamo immaginarci un qualche cosa che naturalmente si sviluppa nel tempo, dall'infanzia attraverso l'adolescenza, all'interno dell'età adulta si stabilizza, e allora è come se fosse una struttura che protegge dall'attesa drammatica di un fallimento. Ecco, forse questo è un altro elemento che può essere interessante per le persone che ci ascoltano: essere lasciati, essere presi, andare un po' su, un po' giù nel lavoro, ma è un qualcosa vissuto con un'intensità tale da dover essere, come dire, assolutamente negato all'interno di una struttura narcisistica.
Parliamo di fallimenti piccoli o di fallimenti identitari esistenziali? Cioè, stiamo parlando della perdita del lavoro, stiamo parlando della fine di una relazione, stiamo parlando dell'essere smascherati in questa insicurezza di fronte a tanti, o invece il narcisismo patologico si annida anche in quelle attività quotidiane con i colleghi o con i parenti, con i vicini di casa, che riguardano proprio la relazione con se stessi nelle minime cose della vita?
Più la seconda che ha detto. Per esempio, prima abbiamo usato il termine ferita narcisistica. Se noi perdiamo il lavoro o se noi perdiamo una relazione perché veniamo, come dire, come può capitare, sostituiti da qualcuno, eccetera, eccetera, la ferita la sentiamo tutti e sarebbe anomalo non sentirla. A volte, se è molto intensa, può portare necessariamente a delle crisi, delle trasformazioni, dei movimenti consistenti. La seconda linea che lei ha indicato dà proprio l'idea del narcisismo, uso il termine in una maniera più ampia possibile, patologico, cioè la ipersensibilità ai microfallimenti. E allora lo sguardo dell'altro, il prendere il caffè, qualcuno che ci guarda di più, di meno, le micro interazioni diventano tutte possibili ferite da cui dobbiamo proteggerci.
Il narcisista si accorge di essere così esposto, cioè questa scissione identitaria da una parte, il desiderio di essere riconosciuti come grandiosi e dall'altra invece vivere interiormente con un senso di inferiorità, di piccolezza, di meschinità quasi, il narcisista si accorge di vivere questa condizione?
Tendenzialmente no, perché quasi per definizione il narcisista è colui che è riuscito a creare un pseudo adattamento che lo protegge da tutte queste sensazioni. Da un certo punto di vista possono andare a cercare una cura, un aiuto, più situazioni magari anche diverse in cui ci sono sintomi più manifesti. Il narcisista di solito arriva sull'onda di altri tipi di manifestazione, per cui fallimenti affettivi ripetuti piuttosto che sensazioni di disagio, ansia, attacchi di panico, piuttosto che temi ipocondriaci, ma non, come dire, perché ha la sensazione di avere un cattivo equilibrio nella propria gestione dell'autostima. Quello è, anzi, è l'obiettivo del lavoro clinico quando si riesce.
Certo, il punto di partenza è quasi il punto di arrivo, dunque prendere consapevolezza della necessità di lavorare su quella dimensione dell'identità.
Assolutamente sì, e parte del lavoro clinico, poi proprio quello dell'interazione con le persone che hanno queste tematiche, il terapeuta spesso e volentieri si sente svalutato, si sente non visto, si sente che il paziente viene a cercare un aiuto, ma contemporaneamente vuole essere ammirato, visto, eccetera, eccetera. Più ancora che le parole, è la sensazione, che è condivisibile con un po' di attenzione a ognuno di noi, quando abbiamo interazioni con persone con questi temi, che ci sentiamo proprio che noi usciamo alla sera, eccetera, eccetera, e sentiamo che è passata una sera in cui abbiamo rimirato l'altro, ascoltato l'altro nella enormità dei suoi fallimenti o nella straordinarietà dei suoi successi. E noi con la nostra vita quotidiana, che un po' scricchiola, un po' va bene, un po' la costruiamo nel tempo, non riusciamo quasi a dire niente di fronte alla forza di queste cose. Forza di queste cose che può essere interessante non solo esibita sul versante del successo, ma anche la straordinaria e incredibile intensità con cui si fallisce. La persona normale, come dicevo prima, ci sta un po' dentro, per così dire, trovando un linguaggio comune. Lì quando succede qualcosa è un qualcosa di incredibile, è l'eccezionalità contrapposta alla normalità, che di solito è un marker psichico su questi funzionamenti.
Sì, la sproporzione forse rispetto alle esperienze vissute o anche provate, desideri, dolori, ai successi, alle soddisfazioni. Il 50-75% degli individui che ricevono una diagnosi di narcisismo patologico sono adulti di sesso maschile. È vero questo dato?
Sì, 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 è abbastanza vero, è confermato da diversi studi, diciamo che si accompagna, prima avevo citato anche aspetti antisociali, ci sono alcuni disturbi che tendono a presentarsi di più, avere una distribuzione rispetto al genere non equilibrata. Il narcisismo è fra questi, le cifre che lei ha detto altrettanto. Ad esempio, i disturbi lì vicino sono, come dire, il disturbo borderline, il disturbo istrionico è lievemente spostato sul versante femminile, il narcisismo e antisociale sono più del maschile. Devo dire che le cose si stanno un po' equiparando nell'ultimo decennio, 15 anni, però questo il trend è quello che ha citato, sì.
Come mai secondo lei gli uomini sono più colpiti? Ha a che fare culturalmente con quella poca predisposizione al fallimento?
Beh, sai, quando entriamo in questo terreno sociologico in cui il narcisismo ha avuto una fortuna straordinaria, nel senso che negli ultimi 20 anni dal Papa a chiunque nominano il narcisismo in qualsiasi contesto, è sempre un po' ipotetico il ragionamento. Possiamo dire che socialmente al maschile fino a non molti anni fa era richiesta una, quasi in maniera identitaria, un aspetto performativo. Lo vediamo nella tradizione, soprattutto nel nostro paese, ma non solo, il capofamiglia, per cui, come dire, le richieste sociali collettive, anche inconsapevoli, erano di un certo tipo, cioè c'erano delle attese, per cui è più facile che nel maschile non arrivare a queste attese fosse immediatamente visibile. Viceversa, poteva essere un fattore protettivo nel femminile il fatto che c'erano altri tipi di richieste e di oppressioni, naturalmente, ma non questa, per cui è come se il contesto avesse favorito l'emergere del tema che stiamo dicendo più negli uomini che nelle donne per questioni di attese. E la stessa cosa succede, ed è particolarmente marcata anche attualmente nell'area dei giovani adulti, che percepiscono con più fatica, con più dolore, la fatica per l'appunto a trovare un'identità, una loro collocazione sociale adeguata, no? E allora diventano aggressivi come se potessero compensare. Invece le giovani donne, le ragazze, eccetera, eccetera, come dire, ci entrano in maniera più soft, almeno fino a una decina d'anni fa, adesso le cose tendono a equilibrarsi, ma è ancora così.
Certo, se la società ti richiede una posizione di leader e ti richiede una performatività vincente, è evidente che in mancanza di quello, comunque, da qualche parte un danno interiore si farà.
Sì, 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 concordo. Poi è sempre difficile definire questi macro movimenti, però direi che nella società occidentale mi sembra evidente. Tanto è vero che la società occidentale è stata anche rimarcato da dei saggi storici come la cultura del narcisismo degli anni Ottanta di Lash. C'è tutta una letteratura che ha fatto transitare questo concetto, che si presta, perché per tutte le cose che vi ho detto è un concetto, è un tema di straordinario fascino. Come dire, c'è la nostra attesa, il nostro ideale, le nostre ferite, la grandiosità, il successo, la sconfitta, la bellezza, la non bellezza, l'invecchiamento, cioè c'è tutto, e per cui il tessuto sociale si presta molto a interfacciarsi col concetto.
Se il tessuto sociale si presta molto, il tessuto social è perfetto. Se uno pensa a come sono strutturati i social network, per esempio, e quindi l'esposizione di sé, la possibilità di costruire un'autonarrazione che sia più o meno autentica, più o meno poi corrispondente a verità, e anche il momento immediatamente successivo, quindi l'arrivo dei feedback, i like, i follower, la possibilità di pensarsi su un palco di fronte a persone che ti guardano, è di per sé disfunzionale? O esiste un modo di raccontarsi di fronte agli altri che sia ancora sano?
Sai, una cosa talmente in divenire che Naturalmente dati in senso stretto non ne abbiamo, ci sono delle riflessioni che si condividono fra le persone che lavorano in questo campo, che lavorano naturalmente in quest'area fra l'adolescenza e la giovane età adulta, che sono poi i consumatori principali. È un'area in cui l'aspetto esteriore, che ci piaccia o non ci piaccia, è straordinariamente potente, per cui anche questo è un ulteriore fattore di rischio che si presta a essere un fattore di stabilizzazione di timori narcisistici per i giovani adulti e per gli adolescenti.
È come se il narciso avesse moltiplicato gli specchi in cui guardarsi, però con la tendenza a voler anche controllare ciò che vedono gli altri.
Sì, quello che nel mito originario di Narciso non c'è tanto e che invece c'è di più è la questione della rivalità, dell'invidia, che invece i social possono ampliare e trasmettere, perché il feedback immediato è anche di confronto e di esclusione. Ci siamo immersi tutti, naturalmente a seconda dell'età della generazione può essere un po' più violento o meno, perché naturalmente una persona, un mio coetaneo, come dire, sarebbe un po' ridicolo avere questa intensità, però sfumature ce ne sono ancora. Per una persona che cresce, che ha bisogno di feedback identitari, questi temi sono molto presenti. È vero che si moltiplica la cosa, però dicevo che se nel mito originario l'aspetto dell'altro non era assolutamente rilevante, nel brodo di cultura in cui siamo tutti questo è incredibilmente rilevante, un po' di più, un po' di meno, mi hanno visto o non mi hanno visto, mi hanno ascoltato o non mi hanno ascoltato, e questo ci siamo in mezzo un po' tutti, sì.
Ha citato prima il disturbo istrionico e il disturbo borderline, che appartengono un po' alla stessa famiglia del narcisismo patologico, però hanno caratteristiche proprie diverse. Ci può raccontare la differenza?
La differenza principale, mettiamola così, è che il disturbo borderline tende a caratterizzare fortemente un tema di instabilità emotiva, di crisi. Il borderline funziona a crisi, ci sono dei gesti di autolesionismo, c'è tutto l'aspetto più manipolatorio, però il tema del borderline è l'instabilità. Il tema del narcisista non è mai l'instabilità. Il narcisista tende a essere stabile finché non ci sono crisi marcate, e a volte tende a essere stabile fino alla tarda età. Per esempio, capita spesso di vedere delle situazioni di crisi narcisistica quando si avvicina il pensionamento, quando il ruolo esterno comincia a decadere, anche in persone di grande successo che a un certo punto tracollano, no? E diventano sintomatiche. Così che il narcisista tende a essere più stabile emotivamente grazie al suo guscio protettivo, il borderline ha la pelle più sottile, è subito esposto alle ferite, più contaminato da altri disturbi come disturbi legati all'alimentazione, sono frequenti, all'addiction, all'abuso di farmaci e quant'altro. Rispetto all'istrionico, che era l'altro disturbo che abbiamo citato, lì la questione è un funzionamento un po' più accettabile, un po' meno grave, che passa molto attraverso il corpo. Allora l'istrionico, come dire, tende a un esibizionismo che ha dei tratti quasi infantili nel farsi vedere, ma è molto concentrato sul corpo. Mentre nel narcisista c'è un aspetto anche di successo che, certo, sfiora anche l'aspetto fisico, ma non in maniera così vistosa. L'istrionico è molto concentrato su quello. Viceversa, il funzionamento narcisista è quello che si impone, non solo con l'aspetto fisico anche, ma anche caratterialmente, cerca di diventare una specie di pseudo leader o è molto attento se gli altri lo criticano, questo più o meno.
Mi chiedevo, come mai non ci si accorge che ci stiamo avvicinando in una relazione sentimentale, per esempio in una relazione di amicizia o professionale, o anche quando abbiamo un genitore narcisista? Come mai non ci accorgiamo di essere di fronte ad una persona che è possibilmente instabile, poco empatica, che arriva a essere manipolatoria, che ci racconta una realtà che non corrisponde al vero? Perché noi non ci accorgiamo di tutto questo?
Rispetto ai genitori, a seconda dell'età evolutiva, noi abbiamo una straordinaria e formidabile necessità di preservare i nostri genitori, per cui tendiamo a avere dentro di noi, a massimizzare la positività che ci viene e a negare o assumere su di noi la negatività. Tradotto, se vediamo dei genitori inadeguati, tendiamo per un bel po' a pensare che siamo noi a causare. E questo dà il via a una serie di fatiche notevolissime per ognuno di noi. Perché continuiamo a pensare che dentro di noi, se saremo finalmente XY, non riusciremo a riparare, per così dire, le figure genitoriali? Perché questa è una tendenza trasversale che abbiamo tutti. Ci sono persone che hanno genitori alcolisti, eccetera, eccetera, e li tutelano fino quasi al sacrificio personale. È un aspetto trasversale. Il vecchio Freud, a un certo punto, in questo suo saggio piuttosto complicato, citava come esempi delle persone che hanno fascino sugli altri, si faceva in qualche modo la stessa domanda che farei, e citava le donne molto belle, i delinquenti e i gatti, che è curiosa come cosa, no? Per cui a un certo punto, se ci pensiamo, possono essere uniti da che cosa? Da questa straordinaria sensazione che ci danno di completa autosufficienza. E i gatti a un certo punto perché ci piacciono? Sono lì, che noi ci siamo o non ci siamo, gliene importa fino a un certo punto, eppure sono così tranquilli con loro stessi, no? Non ce ne accorgiamo perché da un certo punto di vista ci piacerebbe essere come loro. Cioè c'è una parte di noi che dice, beh ma caspita, ma perché io no? Perché queste donne bellissime, sempre il linguaggio è freudiano per cui sempre di quella fase stiamo, ma naturalmente anche gli uomini molto attraenti in generale, cioè ci danno un'idea, ma perché? No? E allora possiamo avere la fantasia che stando vicino a loro quasi prenderemo un po' delle loro parti.
Vivere di luce riflessa.
Qualcosa del genere, i delinquenti per chiudere la triade freudiana, perché? Perché vivono al di sopra delle regole ed è un fascino notevolissimo. Allora le nostre insicurezze nel legarsi con loro, come dire, potrebbero acquistare un qualche cosa e allora ci distraiamo dalle cose spiacevoli, più o meno.
Il carisma dell'altro quindi riempie le nostre mancanze interiori.
Sì, diciamo che di solito è più uno pseudocarisma. Persone di grande valore, con aspetti evidentemente narcisistici, che però si basano su delle loro capacità, che ci affascinano, ma anche a ragione. Cioè non è che per forza tutto diventi patologico.
Come si cura il narcisismo?
Questa è una domandona. È un mestieraccio quello del clinico. Non è la neurochirurgia, neanche l'ingegneria. Si comincia a aiutare la persona che abbiamo di fronte. Sul versante clinico vuol dire pian piano collegare tutte le fatiche che le persone fanno, perché il narcisista apparentemente sembra una persona vincente, ma di solito ha delle relazioni che tendono a impoverirsi, tende a avere dei legami che non gli danno una delle poche cose che possono aiutarci nel nostro tragitto, cioè la sensazione interna di avere delle cose buone che ci vengono dall'altro, dallo scambio con l'altro. Capisco che questo può sembrare molto generico, ma la traccia è questa. Come si cura? Con molto tatto, perché di solito sono persone che quando toccano le loro ferite sono molto profonde e dolorose e c'è una sensazione di solitudine che tocca molto nel profondo.
Immagino che poi il primo passo sia proprio disinnescare quella forma di autodifesa che porta a costruire una corazza, a inventare una personalità che poi non corrisponde al proprio io autentico. È un lavoro lungo. Come fa uno psicologo, uno psicoterapeuta dall'altra parte a non cadere nella trappola?
È il mestiere. Cioè non saprei dirlo in altro termine, nel senso che la formazione è il mestiere specifico che ci aiuta a sentire immediatamente queste cose. Cioè, la diagnosi è il primo passo, perché se lei comincia a identificare alcuni temi di fondo sa già cosa aspettarsi, e se lei sa già cosa aspettarsi sa già più o meno come muoversi. Nel caso del nostro amico Narciso, del mito originario, come dire, è già nel suo rifuggire qualsiasi tipo di legame, è la prima mossa, no? E allora è già nella sensazione che lui non ha bisogno di nessuno, nessuno di noi non ha bisogno di nessuno. Non sono né trattamenti brevi né trattamenti per forza, come dire, pronti via. Diciamo che come in ogni mestiere, anche in questo mestiere, sta diventando una specie di mercato in cui ci sono anche offerte un po', come dire, sbrigative.
Parliamo di questo infatti, perché mi sembra che appunto, come spesso accade quando gli argomenti, anche dal punto di vista della psicologia, vanno di moda, quindi un tempo era la depressione, poi c'è stato il momento dell'ansia, adesso per esempio va molto di moda la ADHD, sembra che tutti diano risposte molto brevi a portata di mano per la risoluzione di questi problemi. Invece è un percorso lungo, ma si può guarire dal narcisismo?
Come in ogni cosa, tutto dipende dalla severità. Cioè ci sono situazioni in cui è veramente molto difficile. In una situazione media, certo che si può guarire, si può star meglio. Si può star meglio, e perché fa questa distinzione? Perché di solito lei può, come dire, aiutare le persone in un momento della loro traiettoria a riaprirsi alle cose, e questo riaprirsi, cioè il nostro mondo sociale, collettivo e affettivo, è in sé una terapia. Come dire, se io aiuto una persona a riaprirsi al mondo affettivo e poi la saluto perché sono passati i tempi giusti, eccetera, eccetera, poi posso sperare che ci sia il mondo esterno che continua questa cosa, no? Fino a, come dire, no? Renderla più tollerabile mano a mano nel tempo trasformarsi. Le trappole. Di solito ci possono essere delle trappole che sono lo scambiare situazioni depressive o situazioni di eccitazione o situazioni di ansia per non vedere il tema narcisistico sotteso e quindi andare addosso con i farmaci, che sono di grandissima utilità in alcune situazioni, e vedere solo questa parte senza chiedersi, forse la cosa che io consiglio agli studenti o ai colleghi giovani in formazione, non è tanto quello che dobbiamo per forza, ma la domanda deve essere sempre aperta. Quello che vedo può essere anche legato a tematiche del genere o no? Questa è una domanda che dobbiamo sempre farci, perché fa la differenza.
Ampio, dunque, un approccio il più ampio possibile.
Un approccio ampio, ampio di gran buon senso.
Certo. C'è chi appunto si rivolge ad un terapeuta per affrontare il proprio demone, la propria relazione con il narcisismo, e c'è chi invece, in seguito per esempio ad una relazione con un narcisista, in seguito alla relazione sentimentale con un narcisista, in seguito invece alla presa di consapevolezza di aver avuto magari un genitore narcisista, si trova a dover risolvere gli effetti di quel rapporto non autentico, di quel rapporto a volte manipolatorio. Cosa si può fare quando ci si accorge di essere stati in una relazione con un narcisista? Perché anche da lì viene una sofferenza non indifferente.
Diciamo che a un livello molto generale ci sono, come dire, degli incastri abbastanza tipici. Come dire, è evidente, è noto come persone tendenzialmente o insicure o con delle dipendenze affettive, che è un termine che si usa anche quello, che andrebbe usato con le pinze, ma lasciamo perdere, se no andiamo avanti troppo. Come dire, con dei temi propri tendono a legarsi con persone con aspetti narcisistici, e quindi attraverso il fallimento di quelle relazioni aiutare le persone che sono entrate lì a rivisitare da dove, come e perché si sono incanalati in questa cosa, e vedere, poi ci possono essere situazioni in cui il narcisismo del partner non è così rilevante, a vedere dove si può lavorare, invece in altre aiutare queste persone a levarsi di torno il più fretta possibile. Da un certo punto di vista, per dare un'idea anche a chi ci ascolta, quindi nella situazione ci possiamo interrogare nel mito originario sul narciso eccetera eccetera, ma verrebbe da dire in maniera discorsiva, certo che anche eco, no, se ci pensiamo, come dire, se una ninfa eccetera, per cui presumibilmente attraente all'interno di una fase, come dire, per quale motivo ha inseguito fino a sacrificare tutta la sua vita per inseguire questo ragazzino, no? Cioè è una domanda non banale neanche questa, no? Non per forza meno interessante dell'altra. È stata oscurata per mille motivi dalla domanda su Narciso, ma anche il chiedersi come mai sta fanciulla, no, rimane inchiodata, mentre gli altri, no, possiamo immaginarci in questo racconto, come dire, tutte queste persone nelle selve dell'antica Grecia eccetera eccetera, che a un certo punto sentono che questo qua se ne va e come dire, felicemente si incrociano fra di loro, e invece lì Eco rimane inchiodata, no? È una domanda da fare all'Eco di questo e agli Eco di del nostro mondo.
Certo, alla fine il percorso è individuale e personale sempre, anche nella relazione con gli altri, comunque bisognerà in qualche modo guardarsi dentro. Grazie mille, professor Madeddu, grazie per questa enorme spiegazione. La puntata di Sigmund finisce qui e noi ci pensiamo su.
Grazie, arrivederci.
Sigmund è un podcast prodotto dal Post e scritto da me, Daniela Collu. Trovate le altre puntate sull'app del Post e sulle principali piattaforme.
Morning, cioè il podcast che faccio ogni mattina per il Post, si potrà ascoltare gratis senza abbonamento dal 10 al 19 maggio. Partiamo dall'inizio. Sono Francesco Costa, sono il vice direttore del Post. Ogni mattina da ormai 3 anni mi sveglio presto per leggere tutti i giornali e poi raccontarli dentro Morning. E non solo, insieme alle notizie, alle cose più importanti, alle cose da sapere, cerco di raccontarvi da giornalista anche un po' di dietro le quinte dentro Morning, dei giornali, dei meccanismi che fanno l'informazione. Morning è un podcast normalmente rivolto alle persone abbonate al Post, ma appunto, siccome compie 3 anni, per ascoltarlo dal 10 al 19 maggio basterà semplicemente scaricare l'app del Post, che è gratis, registrarsi con un account gratuito anche quello e ascoltare Morning, Morning Weekend, anche l'archivio. Se volete, se siete curiosi, è una buona occasione per provare. Prometto che ascoltando Morning non vi mancheranno poi per tutta la giornata gli argomenti di discussione. Prometto anche che non parlo sempre così veloce. A presto!